Let's go. Buonasera amiche e amici di podcast Verso Dopo il Draft, benvenuti alla 16ª puntata del nostro podcast. Ormai abbiamo quasi finito di analizzare il draft NFL 2019 di Nashville e ci stiamo preparando a vivere il periodo un pochino più noioso dell'off season, ovvero i 100 giorni che ci separano dall'inizio della stagione NFL. A farmi compagnia stasera ci sono i miei due compagni di viaggio che ci hanno accompagnato per tutto questo percorso, Andrea Ghezzi. Ciao Andrea.
Ciao Gabri, un abbraccio a tutti.
E Oleg Bogdea, ciao anche a te Oleg.
Ciao Gabri e saluto a tutti gli ascoltatori.
Benissimo, dopo aver parlato nelle due puntate precedenti di quarterback, di wide receiver e di cornerback, penso sia giunto un pochino il momento di analizzare alcune squadre che io ho selezionato, di cui abbiamo parlato poco nei mesi precedenti, in modo tale da vedere un po' come queste si stanno preparando a vivere la off season che ci porterà nella 100ª stagione della NFL. La prima squadra che ho selezionato sono i Cincinnati Bengals, che vengono visti come la squadra più debole della division, della AFC North, e sembrano avere poche speranze. Vi chiedo dei Bengals, così poi, come vi chiederò delle altre tre squadre che analizzeremo, un voto al draft, la best pick del loro lotto e la pick invece più intrigante, e poi dopo vi farò una domanda su quella che è la squadra. Andrea, partiamo da te.
Scusami a Gabri che stavo guardando una roba e non avevo attivato il microfono. Partiamo dai Bengals. Il draft in generale direi un buon draft, anche se lo dico subito, così poi Oleg dice che non ho ragione. Secondo me al primo giro sarebbero dovuti andare con un quarterback, perché sceglievano la 11, perché comunque il regno più o meno fortunato di Andy Dalton è verso il tramonto, però è vero che c'era un grosso need in linea, e per il secondo anno consecutivo, vado a memoria ma non credo di sbagliarmi, hanno scelto appunto un uomo di linea offensiva con la pick del primo giro. L'anno scorso fu Price, il centro di Ohio State, giusto Oleg?
Sì, Billy Price.
Bravissimo. E quest'anno è stato Jonah Williams, che onestamente alla 11 è una bella presa, perché si pensava l'offensive tackle di Alabama, si pensava potesse andare via anche prima. Trovarselo lì alla 11 con un need così importante come appunto quello che avevano i Bengals in offensiva, insomma, sono andati sul giocatore che serviva, ed è sicuramente un giocatore di talento che potrà che può giocare sia a destra che a sinistra, e che darà una grossa mano appunto in offensiva e aiuterà a proteggere Andy Dalton. Se poi ti devo dire una pick che mi è piaciuta parecchio è quella di Ryan Finley, il quarterback di NC State, perché appunto c'era bisogno di un senior caller, e chissà che non possa essere Finley il futuro dei Bengals. Ci credo poco, però è comunque un giocatore che al college ha fatto molto bene, è uscito con una buona considerazione, è andato alla 104, e io credo che potrebbe avere delle possibilità, magari non quest'anno ma nel prossimo futuro. Ricordiamo che l'anno scorso i Bengals hanno finito con Driscoll la stagione. Tra l'altro Driscoll, che ho incontrato, dire che l'ho conosciuto mi sembra una parola grossa, però l'ho incontrato a un camp qua in Italia, a Milano, qualche mese fa. Un bravo ragazzo. Tra l'altro Driscoll ha una storia al college piuttosto importante, poi insomma nell'NFL ha faticato, però l'anno scorso non è andato male nello stint che ha avuto con Cincinnati. Ti butto lì due nomi per chiudere il discorso e poi per lasciare anche qualcosa da dire al buon Oleg. Drew Sample, che è un tight end uscito da Washington, che hanno preso con la 52, considerato uno dei migliori run blocker e receiver, quindi una buona combo per per i tight end moderni che devono appunto sapersi a bloccare che ricevere. E poi Jermaine Pratt, sempre da NC State linebacker, visto che hanno perso Burfict, qualcuno lì in mezzo ce lo dovevano mettere, e Pratt potrebbe essere un giocatore piuttosto interessante, preso con la 72, come dicevo, magari non uno di quei nomi per cui cadete dalla sedia, però che all'interno di un sistema può funzionare, e vedremo, insomma, è un giocatore comunque piuttosto interessante.
Oleg, condividi il parere di Andrea, e poi ti chiedo se effettivamente dopo questo draft i Bengals sono la squadra più scarsa dell'AFC North e se hanno delle speranze di poter stupire qualche detrattore, perché sicuramente i rapporti di forza nella division sembrano abbastanza settati, però c'è un nuovo coach, Zach Taylor, magari si potrebbe fare bene. Dimmi un po' come vedi la situazione di questi Bengals.
Beh, sono d'accordo con Andrea, il draft dei Bengals è stato un buon draft, io gli darei dal 6 al 7, vuol dire duro un 7. La presa di Jonah Williams al primo giro è stata una buonissima presa, siccome loro già da anni che hanno problema a tackle, Jonah Williams è una soluzione ideale per loro. Prima del draft si parlava che Jonah Williams è più una guardia che tackle, io invece anche ad Alabama lo ha dimostrato molto bene, che è stato uno dei migliori tackle del college football. Alla 11 è stata una buonissima presa. Invece Drew Sample al secondo giro secondo me è stato un piccolo reach per un tight end così alto. Dei nomi che non ha detto, dei nomi che quasi tutti ha detto Andrea,
non ti ha citato Michael Jordan, che secondo me anche sul prenome va buttato in mezzo alla discussione, però è così, sì. Lo so che li ho detti tutti, infatti un po' mi dispiace, dai.
Ma i due running back che hanno preso, Tyvon Williams da Texas A&M, che è stato il running back titolare, che ha fatto molto bene nella serie di quest'anno, un giocatore che è molto bravo a ricevere, a correre, molto elettrico, è anche un ritornatore molto buono. E poi il nome di Rodney Anderson, che Andrea lo conosce molto bene, che secondo me senza la storia...
Non so chi sia, non l'ho visto giocare.
Senza la storia la sua lunga storia di infortuni, secondo me sarebbe uno dei migliori running back di questa classe. Poi quest'anno nella AFC North, secondo me loro, i Cincinnati è la squadra meno forte, perché le altre tre, secondo me tutte e tre si sfideranno per i playoff, invece i Bengals li vedo molto male, poi con un nuovo allenatore che anche loro hanno voluto provare e hanno preso questa moda del giovane coordinator preso senza esperienza per provare, ma secondo me sì, sono la squadra più debole, perché Pittsburgh è sempre Pittsburgh, Baltimore già da un paio d'anni che è sempre lì, e poi con tutta la off season di Cleveland, Cincinnati è molto più debole delle altre tre, secondo me. E poi Andrea ha detto che dovevano prendere i QB quest'anno, invece loro hanno fatto bene, faranno schifo quest'anno e l'anno prossimo sceglieranno il QB alto, che ci saranno dei buoni QB.
L'abbiamo detto anche dei Giants, e poi dopo hanno preso Daniel Jones.
Ma Giants, i Giants sono i Giants,
No, sì, no,
sono casa fatte.
No, io dico solo che alla 11 c'era ancora Dwayne Haskins, che io tra l'altro in un mock avevo dato proprio ai Cincinnati Bengals. È chiaro che però avere, ripeto, Jonah Williams alla 11 li ha ingolositi parecchio, e probabilmente nella loro testa comunque al primo giro c'era di andare con un uomo di linea offensiva, altrimenti avrebbero fatto qualcosa. Il fatto che abbiano aspettato la 104 per prendere il quarterback secondo me significa che si fidano ancora di Andy Dalton, pensano che Driscoll sia un buon backup e che all'occorrenza possa entrare in campo, e Ryan Finley è un giocatore da sviluppare, e chissà che poi Ryan Finley non possa veramente rappresentare il futuro di questa franchigia. Però se con il nuovo coordinator, cioè scusate, con il nuovo head coach hanno scelto questa linea, quello che posso ipotizzare è che il pensiero sia che Dalton sia il quarterback numero uno, e non avevano voglia adesso, visto gli altri need, di mettersi in casa un giocatore che poi non sarebbe, tra virgolette, servito subito. Poi l'anno prossimo è tutto vero, però devi scegliere quello giusto. Abbiamo visto che non è così semplice, o perlomeno non è così scontato. Mettiamola così.
Analisi interessante sui Bengals. Devo dire che avete analizzato benissimo la loro situazione. Io penso, visto che sono rivali divisionali, che attualmente si trovano sicuramente indietro nelle gerarchie, però la squadra non è male, non è mai stata male in realtà, hanno sempre avuto dei buoni giocatori, e secondo me con il nuovo coach Zach Taylor potrebbero anche fare qualche sgambetto a una delle squadre che si possono trovare idealmente al momento al di sopra nella division, e quindi rappresentare tutto sommato un pericolo. Adesso cambiamo squadra, cambiamo division e andiamo a parlare di una squadra che a molti sta antipatica, perché vince un sacco di titoli. A febbraio ce la ritroviamo quasi sempre, se non sempre, al Super Bowl, ovvero i New England Patriots. New England Patriots, che avevano una pletora di scelte a questo draft, anche se molte, come avevamo già detto nelle puntate precedenti, nei giri dal quarto in poi, se non ricordo male, e che comunque secondo me hanno fatto un buon draft, soprattutto per quello che riguarda le prime pick. Oleg, dacci il tuo parere sul draft dei Patriots.
Beh, come ogni anno il draft dei Patriots va un po' sotto traccia, nessuno gli dà di gran voti, e poi vengono fuori di giocatori che nessuno si aspettava anni dopo. Sì, secondo me hanno fatto un buonissimo draft da 7.5. Al primo giro hanno preso Kneel Harry, che sarà il loro wide receiver numero uno, che farà coppia con Edelman, una grande coppia. Già ho visto qualche foto di Harry, Edelman e Tom Brady che si allenano a casa di Brady nei fine settimana. Poi al secondo giro hanno preso Jojoan Williams, cornerback da Vanderbilt, che nel pre-draft è andato un po' sotto traccia, invece è un ottimo cornerback, molto alto, molto forte sul press. Secondo me sotto le mani di Belichick ne uscirà proprio un buon cornerback. Poi al terzo giro l'idolo di tutti, Chase Winovich, da l'outside linebacker da Michigan. Poi al terzo hanno preso anche Damien Harris, si è proprio fatto un buonissimo draft. Secondo me adesso addirittura hanno 4 running back titolari, una roba del genere. Poi vabbè, i Patriots sono sempre là, i primi, diciamo, la squadra da battere.
Appunto, Andre, sono ancora la squadra da battere questi Patriots, sono ancora il top team alla luce di questo draft. Cioè, secondo me questo draft ha portato a loro dei giocatori che si rivelano molto molto utili, senza contare che recupereranno anche la guardia scelta allo scorso anno, da Georgia, di cui adesso mi sfugge il nome, Isaiah Wynn,
sì
esattamente. Quindi cioè hanno molti volti nuovi, ma molti volti nuovi promettenti.
Ma sono la squadra da battere finché qualcuno non li batte, mi verrebbe da dire, e insomma abbiamo visto che non è così semplice, li abbiamo dati per morti anno sì anno no, però alla fine in fondo ci arrivano praticamente sempre, e spesso quando arrivano in fondo vincono. Sì, il draft è buono. La scelta che mi lascia perplesso è quella di Damien Harris, non perché il giocatore non sia forte, ma perché credo che fosse uno dei ruoli più coperti. Forse a quel punto del draft ci poteva essere qualcosa di più interessante per loro, però siccome Belichick le cose per caso non le fa mai, evidentemente se l'ha scelto un motivo c'è. Sul discorso di Williams, il cornerback da Vanderbilt, vado a memoria, hanno fatto trade up per prenderlo, ciò vuol dire che se lo hanno fatto, sto andando a controllare, però credo proprio di sì, se l'hanno fatto vuol dire che lo ritengono non forte, ma un po' di più di forte, e sicuramente iniziare a svecchiare le secondarie per i Patriots era un qualcosa di importante. Ci aspettavamo un tight end che non è arrivato, ma è arrivato Nikhil Harry, che forse è meglio di un tight end in questo momento, nel senso che o andavi a prenderti Fant e Hockenson, ma a quel punto erano già andati entrambi, o a quel punto dai un ricevitore vero, e Nikhil Harry è un ricevitore vero a Brady. Poi sappiamo che Belichick vuole dei giocatori smart, vuole dei giocatori intelligenti che sappiano adattarsi, eccetera eccetera. Evidentemente ha visto nel prodotto da Arizona State questo tipo di giocatore con questo tipo di caratteristiche, tanto da averlo scelto al primo giro. Il giocatore, quello un po' più interessante, anche se a me non piace, l'ho scritto più o meno ovunque su Twitter, però è un nome comunque di un certo rilievo, è quello di Jared Stidham, perché sarà il quarterback numero 2 della squadra, quarterback che è uscito da Auburn. Secondo me non è il giocatore che mi sarei aspettato Belichick scegliesse, e però se l'ha scelto, anche qui faccio un po' il discorso che ho fatto su Damien Harris, evidentemente ha visto qualcosa che io quando vedo ho visto giocare Stidham, e l'ho visto giocare veramente tante volte, non ho visto. Soprattutto non mi sembra il giocatore adatto all'attacco dei Patriots, però è una scelta interessante. Si sono comunque portati a casa un quarterback che in qualche modo dovevano prendere, perché io poi auguro a Brady di fare una stagione senza infortuni, però gli anni passano anche per lui, è già capitato che qualche piccolo acciacco arrivasse. Allora avere un nome di quelli che non sia Brian Hoyer o quei journeyman che hanno vestito, che hanno ricoperto il ruolo di quarterback numero 2 a New England può far comodo. Avevano Garoppolo, l'hanno ceduto, avevano Brissett, l'avevano ceduto, adesso arriva Jared Stidham, e comunque non credo sia dopo Brady, lo dico proprio tranquillamente, però credo che possa essere intanto un backup migliore di quelli che c'erano in precedenza, e che quindi all'occorrenza possa contribuire, anche perché poi Belichick ha dimostrato, non so se vi ricordate le 4 partite di 2 anni fa senza Brady, riuscì a vincere, perse contro Buffalo, questo me lo ricordo bene, con Brissett, però riuscì a vincere le prime 2 partite con Garoppolo, a rivoluzionare il playbook per far giocare Brissett, e poi vabbè alla 4ª partita riuscirono a fermarli, ecco. Cioè Belichick è uno che è capace di far giocare bene chiunque, e qui ha fatto per giocare bene Garoppolo, ma lì c'era del talento, ha fatto giocare Brissett bene, di talento secondo me ce n'era un po' meno, comunque un buon giocatore. Ecco che Stidham allora può essere il quarterback, il backup giusto per loro. Basta, poi direi che sugli altri nomi ho poco da dire. Hanno pure preso un punter, Jake Bailey da Stanford, perché gli serviva, avevano tante scelte, le hanno utilizzate per andare a coprire dei buchi, vediamo poi questa nidiata cosa porterà effettivamente ai Patriots. Detto questo,
secondo me l'unica pecca nel loro draft è stato scegliere il defensive tackle un po' troppo tardi, secondo me, perché era una delle loro need.
Vero, ma io sono convinto che adesso non so come siamo messi a free agency, cioè nel senso non so chi eventualmente è avanzato, però ti faccio qual è il gioco adesso, ne abbiamo parlato di dire, scusate,
McCoy,
bravo, McCoy, per esempio c'è ancora in giro McCoy, McCoy ha detto io me ne vado a Tampa perché non vado d'accordo con Arians, perché Tampa Bay ha bisogno di liberare spazio salariale, ma anche perché voglio vincere, o forse voglio vincere sta alla prima posizione di tutto il ragionamento, e allora ecco che il defensive tackle lo beccano da lì. Poi non so gli altri nomi che ci sono in giro, però non so, la difesa dei Patriots l'abbiamo visto tante volte, non è fatta da grandi nomi, ma è fatta da giocatori che sono adatti al tipo di difesa, al tipo di sistema che i Patriots giocano, quindi magari tendiamo a sottovalutare quello che hanno già o quello che comunque possono ancora pescare in giro. Non è mai la squadra più forte se guardiamo le figurine, tolto Brady che vabbè è una leggenda, poi sarà anche vecchio ma è veramente incredibile, però non hanno mai le figurine migliori, però alla fine sono quelli che vincono i titoli, e credo che questa sia l'unica cosa che conta.
Perfetto, anche sui Patriots un'analisi molto approfondita, sono una squadra che come ogni anno dobbiamo considerare. loro sono abili a non farsi considerare in questo periodo dell'anno, nessuno ne parla mai, però poi dopo in stagione regolare e poi ai playoff sono sempre in dirittura d'arrivo. Adesso, una squadra che secondo me è forse la più vulnerabile a perdere il trono divisionale sono gli Houston Texans. Sono una division molto competitiva, in cui ci sono i Colts netti favoriti per adesso, ci sono i Jaguars che hanno preso Nick Foles, e poi ci sono questi Texans che avevano un grosso problema a livello di linea offensiva, tant'è che Deshaun Watson è stato il quarterback più saccato durante la scorsa stagione, e che al draft si sono trovati un pochino beffati dalla mossa degli Eagles di fare trade-up e soffiargli da sotto il naso Andre Dillard, e si sono ritrovati secondo me a fare un draft che ha perso qualche certezza. Il vostro parere qual è, Oleg?
Il loro obiettivo era di difendere Deshaun Watson, e quello hanno fatto, perché nel primo e secondo giro hanno preso due tackle. A me Titus Howard è sempre piaciuto, secondo me è un giocatore da primo giro, e poi siccome erano già usciti tutti i tackle che hanno scelto lui, però secondo me lui sì, è un buon tackle. Invece Max Sharping da Northern Illinois secondo me è un leggero reach, perché non lo conosco molto bene, ma da quanto ho visto nei suoi highlight non è proprio col fulmine di guerra. Hanno preso un cornerback per rinforzare la secondaria, Lonnie Johnson da Kentucky, anche lui un cornerback molto alto, era sempre in quella lista di tanti cornerback buoni, diciamo. Il nome così che farebbe è Charles Omenihu, lo lascio ad Andrea. Invece a me è piaciuto al sesto giro Xavier Howard da Central Michigan, un altro cornerback che secondo me è un ottimo nickel, è uno per lo special team anche. Nella loro division invece, beh sì, secondo me la AFC South è una delle division più diciamo, sono quasi tutte le squadre allo stesso livello, forse i Jaguars sono un po' scesi, ma anche loro sono un'incognita. Secondo me sì, leggermente Colts più in alto, però Texans e Titans dopo un buon draft sono lì, secondo me. Sarà una bellissima sfida tra queste, direi quasi tutte e quattro squadre, sì.
Andre, qual è il tuo punto di vista su questi Colts? Hanno sistemato questo problema di Watson? Cioè, sono riusciti a trovare finalmente gli uomini in grado di garantire al proprio quarterback di poter disputare una stagione senza difficoltà? O rischiano proprio per questo motivo di essere molto vulnerabili?
Non lo so, sincero non lo so. Mi fido di Oleg su Titus Howard, che io non ho mai visto giocare. Però anche se l'avessi visto giocare, pensate che vi potrei dire qualcosa di intelligente? Assolutamente no. Quindi mi fido di Oleg, perché mi ricordo che già il giorno del draft era piuttosto esaltato dalla scelta degli Houston Texans. La cosa che a me ha lasciato perplesso è il fatto che era una squadra già abbastanza forte, perché comunque aveva dei need come appunto quello della linea offensiva, però complessivamente è una buona squadra. Io mi sarei aspettato un atteggiamento più aggressivo per il cornerback, perché alla fine hanno aspettato la 54 per sceglierlo, e loro avevano bisogno di mettere qualcuno nel secondario. Dopodiché hanno preso Lonnie Johnson, che è un ottimo giocatore, però vado a memoria, ma i Browns hanno scelto prima Greedy Williams di loro, giusto? Sì, mi sembra di sì. Non lo so, io avrei cercato in qualche modo di smuovere le acque, e dopo Titus Howard di cercare di salire per prendere subito il cornerback e possibilmente prendere uno che fa veramente la differenza. Poi magari la differenza la farà Lonnie Johnson. Potevano farlo, non lo so, perché poi le dinamiche il giorno del draft sono un po' particolari, cioè se tu devi, perché tu possa salire c'è qualcuno che deve voler scendere, e quindi non è così automatico. Adesso non ho la board sott'occhio, ecco, però io addirittura sarei andato, una volta persi tutti i tackle più importanti, sarei andato addirittura al primo giro col cornerback e avrei preso l'uomo di linea più avanti, anche perché Titus Howard, secondo me, lo prendevi alla 54 come l'hai preso la 23. Poi magari no, perché il fatto che io non conosca il giocatore, il fatto che magari il fatto che io conosca, che non conosca il giocatore vale zero. Ma il fatto che comunque non è che se ne fosse parlato di Titus Howard.
No, alla 54 non lo trovavi, secondo me.
Non lo trovavi, ecco, no, no. Perfetto. Allora, probabilmente presto spiegato tutto il ragionamento. Detto ciò, io sono dell'idea che, come dici sempre tu, Gabri, i cornerback sono merce rara, sono delle gemme all'interno del draft. Abbiamo visto la differenza che ha fatto Denzel Ward, giocatore clamoroso, scelto l'anno scorso alla 4 dai Browns, quando tutti, io stesso mi aspettavo un altro tipo di scelta, visto che avevano questo need, boh, qualcosa avrei cercato di fare. Poi ripeto, devi poterlo fare, devi trovare la squadra con cui fare lo scambio per salire, eccetera eccetera, però comunque spero per loro che Lonnie Johnson possa essere il giocatore giusto. Il nome che ti posso buttare lì è quello di Kyle Waring, tight end a San Diego State, che, di cui si parla bene, altro giocatore che conosco molto poco e avrò visto giocare mezza volta. Però, insomma, nell'economia del dare dei target al buon Deshaun Watson ci può stare. Altra cosa, hanno scelto un running back da Texas A&M, Callen Gillespie.
È un fullback.
Ecco, che appunto io ce l'ho segnato come running back, fai te. Secondo me uno dei grossi, il momento migliore della scorsa stagione di Texans è... c'è stato, quando hanno fatto non mi ricordo quante vittorie, c'è stato quando avevano il gioco di corsa che funzionava bene. È vero che non c'era chissà che cosa in giro, però un running back prima della 220, che se poi Oleg mi dice che addirittura è un fullback, di che cosa stiamo parlando, io avrei provato a prenderlo. Così, anche qua, non, adesso non avendo sotto la draft board, non è che posso andare a rivedere le scelte squadra per squadra, però anche lì, io era un, secondo me è un need che loro avevano, anche se recupereranno Freeman, Foreman, no, Mam Miller, non mi ricordo mai se, no, Foreman, come
Foreman,
si chiama?
Sì. Foreman, Donta, ecco. Donta,
Donta Foreman. Foreman, bravissimo, che era tra l'altro di Texas, se non sbaglio, adesso vado a memoria,
sì,
ma sì, che l'anno scorso non c'è mai stato, si è fatto male credo subito o addirittura in prestagione, poi non è mai rientrato. Non so se vogliono puntare forte su di lui, perché io su Lamar Miller sarei un po', cioè, disilluso, cioè, è un giocatore che non è un buon giocatore ma che non fa la differenza. Ecco, visto che ti faccio l'esempio, i Patriots di cui abbiamo parlato prima hanno preso Damien Harris all'87, loro hanno preso all'86 Waring, il tight end di cui vi ho appena parlato, cioè piglia Damien Harris, che è un super giocatore e che forse non sarà il running back numero uno dal giorno uno, ma fai un comitato di running back in cui anche il buon Damien Harris ti può dare una mano. E invece no, l'hanno aspettato a sceglierlo praticamente alla fine, e evidentemente loro pensano di essere a posto così. Magari mi è sfuggito qualcosa in free agency, io non sono un appassionatissimo di free agency, quindi so giusto quelli dei Browns e quelli più importanti, però ecco, tutto sommato concordo con il giudizio di Oleg, un draft da 6 meno, perché non aver... La stessa cosa che ho detto sull'aggressività, e poi chiudo, perché sennò parlo un quarto d'ora. La stessa cosa che ho detto sull'aggressività per il cornerback me la sarei aspettata anche per l'offensive tackle al primo giro. Sali sta cavolo di board, vai a prendere il giocatore che vuoi. E invece, oh, magari poi Titus Howard era il numero uno sulla loro draft board, sono stati liberi tranquilli e alla 23 se lo sono presi. Però... Non lo so, mi sono sembrati un po' passivi, e invece era una squadra che con un po' di aggressività magari avrebbe potuto portarsi a casa quei due o tre giocatori che veramente servivano e che li avrebbero resi super competitivi in una division che è molto equilibrata.
Wow, vi devo fare i complimenti, quest'oggi stanno uscendo delle analisi molto belle, molto molto belle. Sono contento che stiamo parlando in maniera così intensa di squadre che abbiamo citato poco. Chiudiamo con una formazione che mi sta particolarmente simpatica, ma che nel corso degli anni riceve sempre poche attenzioni. Parliamo dei Los Angeles Chargers, è sempre difficile chiamarli Los Angeles e non San Diego, ma così è e così dobbiamo fare. Loro sono una squadra, secondo me, al momento molto completa. Cioè, hanno un ottimo quarterback, dei buoni ricevitori, un giovane tight end, una linea offensiva abbastanza valida e anche il pacchetto difensivo non è per niente male, con Joey Bosa a comandare la pass rushing, Melvin Ingram. Cioè, è una squadra bella, completa. L'anno scorso ha fatto una bella cavalcata, ha battuto i Ravens nel wild card round per poi inchinarsi ai sempiterni Patriots, che li hanno abbastanza martellati nella partita successiva. Questi Chargers, alla luce del draft, sono migliorati? Cioè, sono una squadra che finalmente può fare quel passo verso il Super Bowl, o saranno sempre una buona squadra che fa delle buone regular season ma che poi ai playoff manca il colpo finale? Oleg?
Loro già sono entrati nel draft come una squadra completa, diciamo, non avevano proprio delle need grosse come le altre squadre e hanno potuto scegliere un po', secondo me, con tranquillità. Infatti i primi due giri hanno scelto dei giocatori che saranno, secondo me, titolari o più o meno lì. Jerry Tillery da Notre Dame, che ne abbiamo parlato tanto di lui, un defensive tackle che può fare one technique, three technique, anche un buon pass rusher, che nella loro D-line secondo me mancava. E poi hanno scelto, diciamo, lo stile del draft, o più o meno siamo lì, di Nasir Adderley, safety, baracorner, più safety da Delaware. Secondo me, ecco, forse qualcosina in linea d'attacco non hanno fatto. Beh, hanno preso questo Trey Pipkins da Sioux Falls, ma che non lo conosco, al terzo giro. Secondo me è lì per difendere Rivers, però hanno fatto un draft intelligente, hanno scelto quei giocatori per aumentare la lunghezza del roster. Ecco, il nome che io farei, secondo me, è, anche Andrea conosce, Easton Stick, col quarterback da Notre.
Però non è che mi puoi rubare, le cose, cioè, una roba volevo dire,
da North Dakota State. I campioni della FCS, i Bisons, lui che ha dominato gli ultimi due anni della FCS. Secondo me, ecco, lui dietro a Rivers qualche chance ce l'ha. Poi ricordiamo che da North Dakota State, anche un paio d'anni prima, è uscito anche il QB dei Eagles. Dunque, secondo me, l'ho visto molto io, Stick. A me non dispiace, secondo me c'è qualcosa dietro, Poi vabbè, loro, secondo me, guardando anche la division, secondo me sarà un testa a testa con Kansas, perché Denver e Raiders li vedo più leggermente dietro, ecco. Ecco, poi quando si arriva ai playoff, come inizia un altro campionato, ecco, è lì che voglio vedere i veri Chargers, perché quest'anno è... Secondo me, però sì, hanno una buona squadra, però secondo me sono sempre lì che manca qualcosina per fare quel salto.
Andrea, dimmi un po' cosa pensi di questi Chargers.
Che secondo me i draft più belli li fai quando non hai bisogno di niente. Due anni che i Chargers scelgono un giocatore, l'anno scorso fu Derwin James, quest'anno è stato Jerry Tillery, che quando viene chiamato dico: cazzo, Derwin James, cazzo, Jerry Tillery, e minchia, perché non li avete scelti, cazzo, bastava sceglierli. Questi ci hanno scelto alla 17 alla 28, i due che ho citato, e qui ci sono, l'anno scorso 16 squadre colpevoli, quest'anno ce n'è, però vabbè, diciamo che l'anno scorso c'erano i quarterback, c'erano tante squadre che avevano bisogno di quarterback. Quest'anno è Tillery, da tutti considerato la stile assoluta, chi piglia Tillery, ragazzi, fa l'affare della vita. L'affare della vita l'hanno fatto un'altra volta i Chargers, che dopo abbiamo preso un giocatore che gli ha cambiato la difesa come Derwin James, ne hanno preso un altro che si va a unire alla fila di quelli che hanno già, che probabilmente renderà la difesa dei Chargers una delle più complete dell'NFL, cioè dell'intera NFL. Detto, quindi, torno a dire, draft più belli fai quando hai poche need, perché puoi veramente scegliere il giocatore che più ti piace o quello che ritieni che abbia più upside, cioè quello che magari adesso non è necessariamente il giocatore che ti può dare subito qualcosa, ma nello spazio di 2-3 anni può diventare un super, un pro bowler per i prossimi 10 anni, e secondo me Jerry Tillery risponde perfettamente a questa definizione. Ha già detto Oleg di Adderley, la safety, che andrà a far coppia con l'amico Derwin James, e poi lanciate voi contro sti qua.
Una coppia da paura.
Sì, no, anche perché poi Derwin James è un ibrido, quindi può giocare, è super efficiente contro, sia contro il passing game che contro il gioco di corse. Gli metti vicino un altro fenomeno come Adderley, di cui si parlava benissimo, di cui si diceva andrà al primo giro, questi l'hanno preso a 60, quindi anche qua 59 squadre colpevoli, cioè, o meglio, 59 pick, perché non sono 59 le squadre, però ci sono le squadre colpevoli prima che, non, che magari avevano bisogno di una safety e non l'hanno preso. E poi il nome proprio che ha fatto Stick, no, tu non sei Oleg Stick, ma è Stick e Stick e tu sei Oleg, che ha fatto prima Oleg, che è Aston Stick. Perché è interessante? Perché i Chargers hanno già Tyrod Taylor e Cardell Jones a roster. Allora, Tyrod Taylor ha fatto lo starter per 3 partite l'anno scorso ai Browns, ve lo ricorderete tutti, ai Buffalo Bills. Comunque potrebbe essere il primo QB di una squadra medio scarsa. Cardell Jones, se non ve lo ricordate, vi ricordo io che ha fatto vincere il titolo a Ohio State. Esatto, un paio d'anni fa, quando c'era Zeke Elliott come running back, e c'era anche Michael Thomas come ricevitore, cioè una squadretta, diciamo, no? Così, proprio 4 scarsi erano messi tutti insieme, eppure hanno preso Stick. Questo perché secondo me, e questo qua devo rendere omaggio a Francesco Fele, che così ne approfitto e lo salutiamo, Francesco Fele mi ha parlato bene di Stick, credo alla week 1, anzi alla week 0, come la chiamiamo noi, ma come la chiamano anche il college football, la week 0 dell'anno scorso, dicendomi: guarda che questo qua è uno veramente forte, secondo me potrebbe essere anche uno di quei quarterback che poi vengono scelti nei primissimi giri. Non è stato scelto nei primissimi giri perché è andato alla 166, ma il fatto che i Chargers, che hanno in Philip Rivers il chiaro QB numero uno, il chiaro starter, ma che devono iniziare a pensare al futuro, hanno pensato a Stick. Quindi io mi immagino che Stick nel giro di 2 anni sarà il quarterback titolare dei Chargers, e ci ricorderemo questo draft, come ci siamo ricordati quello dell'anno scorso con Derwin James, come uno di quelli che ha svoltato la storia un po' sfortunata di quelli che erano in San Diego e che oggi sono in Los Angeles Chargers.
Chiusura perfetta. Non c'è nient'altro da aggiungere. Hai fatto una chiusura che fosse un articolo sarebbe da leggere e rileggere mille volte, ma essendo un podcast ascoltatelo e riascoltatelo mille volte. Benissimo amici, io penso che abbiamo detto tante cose stasera, abbiamo offerto molti spunti di riflessione. Podcast verso dopo il draft, adesso si prenderà una piccola pausa di un paio di settimane, così ricarichiamo un attimo le energie e pensiamo agli argomenti, facciamo un po' muovere questa NFL andando a ridosso dell'inizio dei camp, in modo tale che ci siano delle novità di cui parlare. Dimmi Andre, volevi intervenire?
Gabri, soprattutto degli infortuni. Perché se non si infortuna nessuno, di che cazzo parliamo? Esatto. Già che qualcuno si faccia male. No, scherzo. Auguriamo il meglio a tutti quelli che sono in questo momento sotto contratto con una franchigia NFL, che nessuno si faccia male.
Assolutamente, pienamente ragione. Io vi ringrazio, grazie mille Oleg.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
E grazie mille anche a te, Andre.
Grazie a voi, io ho 2 costole incrinate causa pugno di mio figlio che mi ha letteralmente ammazzato, e quindi auguro ai Toronto Raptors, o meglio ai Dino, di battere i Ponti nelle finali NBA prossime avventure, cioè domani sera.
E con questa chiosa sul basket NBA vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento tra un paio di settimane. Ciao!